L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
Buon lunedì a tutti, ben ritrovati, buongiorno, comincia un'altra settimana che fortunatamente ci porterà sempre più rapidamente a quello che è poi l'inizio dei giochi, l'inizio del campionato con il mercato che però andrà avanti, ricordiamolo che si chiuderà il primo di settembre, quindi praticamente c'è ancora tanto tempo per portare avanti le trattative e chiudere quello che sarà le squadre che si stanno allestendo piano piano tra colpi di scena, incastri, pause, riprese e tutto quanto il resto. In casa Napoli, per esempio, è il momento per andare a stringere intanto sul portiere, grandi polemiche su Kepa, insomma, portiere che era stato strapagato dal Chelsea, peraltro parliamo di 80 milioni, un portiere che però non sempre ha lasciato quell'alone di sicurezza tra i pali, neanche di comportamento impeccabile, perché tutti si ricorderanno quel famoso battibecco con Sarri ai tempi del Chelsea. Però insomma servono due portieri di livello, ma questo potrebbe accendere un campanello, perché Meret a quel punto chiederebbe di andare via. In casa Juventus tengono banco gli infortuni, perché dopo quello di Pogba arriva anche la lussazione alla spalla per McKennie, per carità niente di tanto lungo, però sono già due centrocampisti in inserimento che cercano gol che vengono meno per quello che sarà l'inizio della stagione, quindi Juventus che deve tornare prepotentemente sul mercato. Si parla tanto di Milinkovic, noi ne parlavamo già da parecchio tempo, dopo entriamo di nuovo nel merito. Il Milan abbraccia praticamente le Cataler, comincia anche a mostrare qualche segno importante sul campo, la vittoria per 2-0 in amichevole ha dato tanti segnali importanti, la Roma che si sta costruendo, una Roma molto intrigante, ne parliamo come sempre, come ogni lunedì, con il direttore De Paola. Ciao direttore, buongiorno.
Sì, tutto bene?
Tutto bene direttore, a parte la Ferrari, va bene, noi cominciamo ogni lunedì con la Ferrari e passiamo tra gioie e dolori, stavolta non benissimo la strategia.
Beh, malissimo, dai, insomma, anche responsabilità chiara proprio di Binotto. Scegliere delle gomme sbagliate quando tutti scelgono delle gomme o medie o soffici e tu scegli le dure, insomma vuol dire che proprio non guardi nemmeno gli avversari, perché poi c'è stato anche un avversario che praticamente ha corso per 25 minuti con le gomme morbide ed è riuscito a migliorare i tempi, quindi se già c'hai un'indicazione di questo genere puoi applicarla anche per la tua scuderia, insomma veramente una cosa suicida.
Direi di sì, non è la prima volta purtroppo quest'anno, quindi un po' preoccupa sicuramente. Direttore, allora stavo parlando intanto del portiere del Napoli, Spalletti, sì. In un mercato in cui ha perso Koulibaly, non avrà Mertens, ha perso Insigne, ha tanti giocatori scontenti, però nel frattempo ha anche ricostruito un po' la squadra con tante scommesse, tante conferme, tanti giocatori da vedere, lo stesso Kim che sicuramente sarà un ottimo difensore, deve però inserirsi nel nostro campionato, Ostigard eccetera eccetera eccetera, dove risolve il problema del portiere, e Spalletti l'ha detto: voglio due portieri di livello. Meret era stato bloccato, era vicino al rinnovo, Ospina invece va via, sì, ci si tuffa su Kepa che potrebbe arrivare anche in settimana, ma questo turba i sogni di Meret. E intanto a Napoli qualcuno dice: ma siamo sicuri che poi Kepa sia proprio il portiere che serve al Napoli, direttore?
Beh, si sta facendo veramente comunque una specie di fotoromanzo su questa questione del portiere, perché poi ci sono anche delle dichiarazioni dell'allenatore che non sono esemplari per dar fiducia a un giocatore come Meret, cioè nel senso che ha detto che ha bisogno di un certo carisma e non può andare giù per una spallatina, che ha bisogno di una postura diversa, insomma sono indicazioni, come dire, un po' pesanti. Sì. Nei confronti di un giocatore, perché non è che dicono vabbè, era un po' deconcentrato in quel momento, cioè riguardano proprio la tecnica, quindi se tu allenatore in qualche modo metti in discussione la tecnica di un giocatore vuol dire che non ne hai fiducia, non ne hai stima al 100%, ecco, questo è uno degli elementi. Poi l'altro elemento è l'evidenza anche di un portiere che comunque di tanto in tanto non fa degli interventi esemplari, ma è, come dire, un cane che si morde la coda, cioè se si inizia in qualche modo a togliere fiducia al giocatore, il giocatore inizia a fare degli interventi anche sbagliati o perlomeno approssimativi, e chiaramente poi peggiora sempre più la sua condizione psicologica. Non è una bella situazione quella di Meret, e sicuramente non è una bella situazione quella del portiere del Napoli, insomma certamente è un punto debole di questa squadra, ma ce ne sono anche altri, cioè nel senso che ancora bisogna trovare chiaramente un'amalgama, soprattutto per la fase difensiva con l'uscita di Koulibaly, ma anche per l'attacco. Si è molto parlato di Kvaratskhelia, però dico benissimo, supera l'uomo, c'è grande esaltazione per questo giocatore. Però nell'insieme il Napoli deve ritrovare o trovare un assetto stabile con questi nuovi giocatori e far fronte ad assenze che sono state diciamo pesantissime. Ecco, non si può dire che siano state assenze poi tamponate subito con dei colpi. Vedremo, vedremo.
Oltretutto, direttore, in campo c'è, allora diciamo subito, e lo diremo per tutte le squadre, in un senso quindi positivo e nell'altro quindi negativo, le amichevoli estive lasciano sempre il tempo che trovano dal punto di vista del punteggio e anche delle prestazioni, però possono dare delle indicazioni di massima su quello che manca, quello che va messo, quello che va aggiunto, quello che c'è, quello che è migliorato e quello che non è migliorato. Napoli che dopo la vittoria per 4-1 col Perugia è andato incontro a due pareggi, uno con la Dana di Balotelli, l'altro con Maiorca. Esatto. Due pareggi che hanno messo in evidenza che magari la difesa si sta anche sistemando più o meno senza Koulibaly, il tempo di organizzarsi, ma che si produce poco e si segna pochissimo. Può essere questo il tallone d'Achille su cui lavorare per il prossimo anno in casa Napoli?
È ancora troppo presto, di sicuro le attenzioni sono concentrate sulla fase difensiva, quindi anche tutta la squadra, come dire, in qualche modo è proiettata a non commettere errori. Ecco, quando sei troppo proiettata a non commettere errori non hai la disinvoltura e la scioltezza di giocare liberamente in attacco, ma questo è evidente, cioè è normale in tutte le squadre, quando non hai più quella sicurezza che ti viene dal reparto difensivo, certamente tutto il resto stenta, perché sei concentrato soltanto in quella fase. Chiaramente si devono trovare questi equilibri, per cui anche pareggi che appunto possono risultare dei pareggini possono essere indicativi per una condizione da ritrovare. Io ribadisco, è ancora troppo presto. Sulla carta bisogna vedere quello che è successo. Sono usciti giocatori molto forti, ne sono entrati dei nuovi che vanno in qualche modo come dire, studiati, che vanno in qualche modo inseriti. Il tempo dirà se questi inserimenti sono stati buoni. Una cosa, cioè le finanze sicuramente hanno avuto un grande vantaggio dall'uscita di determinati giocatori, e anche il monte ingaggio è diminuito. Quindi da un punto di vista economico, come sempre, facciamo i complimenti al club, al Napoli. Da un punto di vista di qualità competitiva per lo scudetto o anche per rinnovare una posizione in Champions, punto di domanda. Non avrei avuto questo punto di domanda se fossero rimasti quei giocatori.
Direttore, nel frattempo il Milan scende in campo, batte 2-0 l'Olympique Marsiglia dopo magari delle amichevoli dove invece erano arrivati segnali negativi, ma come detto ogni amichevole lascia il tempo che trova. In questo caso, nella giornata in cui arriverà De Ceteler, che si prenderà il Milan probabilmente il posto di Brahim Diaz, che invece era in campo contro l'Olympique Marsiglia, i rossoneri vincono per 2-0 con le reti dei più anziani, in un concetto di squadra però che continua a crescere attorno a nomi giovani, a idee giovani, innovativi. È un progetto, che quello del Milan, che può proseguire ed essere ancora vincente, nonostante che, come dicono tanti tifosi del Milan, senza il grande nome sembra che il Milan parta molto indietro rispetto alle altre.
Ma io posso dire la verità, sì. Qua c'è un errore, tu hai fatto bene a far seguire il Milan al Napoli come ragionamento, perché il Milan è un esempio per il Napoli, perché se il Napoli vuole in qualche modo restringere il monte ingaggi, fare attenzione alle spese, beh, il Milan gli ha dato una dimostrazione l'anno scorso e si può vincere uno scudetto anche con 30 milioni in meno. E oltretutto la politica del Napoli e del Milan, scusate, non è una politica distruttiva, non è una politica sfiduciante dei giocatori. La politica del Milan è quella di inserire a poco alla volta giocatori nuovi in un contesto che comunque è già consolidato. Già basta per esempio l'inserimento di Adli. Adli si è inserito al posto di Kessié in una maniera ottimale, già in queste prime amichevoli lo si vede. Vediamo De Ketelaere, vediamo un pochettino tutto quello che ruota attorno a una squadra che è giovane, che ha un comportamento dinamico in campo per quanto riguarda il gioco, cioè sempre proteso alto alla difesa e alla riconquista del pallone. E vediamo, perché è la squadra che fa il gioco più europeo tra le squadre del campionato italiano, e vediamo se questo progetto, che è sicuramente un riferimento non soltanto per l'Italia ma anche per l'Europa, può andare avanti a prezzi contenuti, a scelte che si basano su giocatori che fanno bene all'insieme della squadra e non per il nome di prestigio o meno, scelte oculate tecnicamente. Ecco, questo si può fare.
Andiamo in casa Juventus, direttore. Qui c'è da preoccuparsi soltanto per la questione degli infortuni. È arrivata la sconfitta per 2-0 contro il Real Madrid, ma a fronte di una prestazione comunque che ha lasciato ancora una volta piacevoli sensazioni per quanto riguarda la Juventus, meccanismi che si stanno più o meno ritrovando, certo attorno a quelli che dovevano essere dei valori. Uno è Di Maria, in campo la sua differenza, la sua presenza si vede e si sente. L'altro doveva essere Pogba, ma siamo ancora in attesa di conoscere quelli che saranno le decisioni attorno all'intervento, quindi sia asportare o suturare la parte lesionata del menisco. E allo stesso tempo si perde anche McKennie, che potrebbe saltare la stagione, cioè potrebbe saltare i prossimi 45 giorni, quindi comprensivi di recupero, ma poi approfondiremo un po' la questione per la lussazione alla spalla. Tutto traumatico, sia chiaro, perché poi ci sono sempre quelli che danno la colpa ad Allegri anche per questi infortuni che sono di natura traumatica, che possono purtroppo accadere. In questo caso stanno accadendo in serie in casa Juventus. Juventus che però continua a essere vigile, attenta sul mercato. Lei si aspetta quei 2-3 colpi di grande livello ancora da qui alla fine del calciomercato? E soprattutto, cosa ne pensa della questione Pogba?
Ma allora, io penso che ci sia qualcosa da un punto di vista medico che debba essere rimesso a posto, sinceramente. Mi va benissimo il J-Medical, che è assolutamente un'eccellenza, mi vanno benissimo i controlli che fanno, ma certamente c'è qualche cosa che non funziona, perché i tanti infortuni, non soltanto di questa stagione, ma anche della stagione precedente rispetto a quella precedente ancora, testimoniano un qualche cosa che non funziona. Non so se a livello di preparazione, perché anche se traumatici, comunque questi giocatori hanno degli atteggiamenti, delle posture in campo che non sono idonee, oppure non c'è una progressione nella formazione dei giocatori che potrebbe essere indicativa di una acquisizione di una forma fisica eccellente. Ecco, tutto questo comunque incide nella squadra, tutto questo comunque incide sul benessere anche psicologico degli stessi giocatori. E tutto questo però non deve essere un alibi per Allegri. Io credo che alla fine daranno in mano ad Allegri la squadra che lui vuole, con lui avrebbe desiderato già magari l'anno scorso. Quindi ecco, se dovessi fare un titolo per Allegri sarebbe sono finiti gli alibi, non ce ne sono più. Cioè quest'anno con questa formazione, ma già così, adesso vediamo quanto ne avrà Pogba, ma con Di Maria, comunque con Bremer, con altri inserimenti che sicuramente arriveranno, dovremmo vedere qualche cosa di diverso, anche per quanto riguarda la manovra, soprattutto la manovra difensiva, che era quella che lasciava più dubbi per quanto riguardava l'arretramento della squadra. Quindi ribadisco, se dovessi fare un titolo, sono finiti gli alibi per Allegri. Adesso avrà, non ce l'ha ancora, ma avrà la squadra giusta per poter tacitare chi lo ha criticato finora per quanto riguarda l'efficacia del gioco.
Direttore, invece per quanto riguarda Pogba, lei si aspetta che alla fine si faccia una terapia conservativa o comunque una suturazione che porterebbe ad allungare i tempi, o più l'asportazione della parte lesionata del menisco che dovrebbe accorciarli e permettere al giocatore di rientrare verso ottobre e salvare anche il mondiale?
Ma il giocatore vuole fare il mondiale, questo è evidente, perché l'ha detto chiaramente. Quindi si farà secondo me un'operazione tale per cui poi possa andare anche al mondiale. Ma quello che mi domando, ecco, io su questa cosa sono abbastanza critico, un po' perché, come dire, mi picco dopo tanti anni di capirne di cose da un punto di vista medico, e un po' perché l'atteggiamento del giocatore, cioè un giocatore che ha una lesione al menisco, lo sa di suo, lo avverte già da tempo. Quindi mi domando, ma quando sono state fatte le visite è stato visto tutto? Il giocatore ha dichiarato tutto, il risentimento che aveva, se l'aveva, dove lo aveva? Cioè, come dire, ho qualche sospetto sgradevole su questa vicenda. In qualche modo non mi convince l'atteggiamento soprattutto del giocatore, la lealtà del giocatore di fronte a un infortunio che improvvisamente si è mostrato alla Juventus. Questo mi crea un pochettino di dubbio.
A meno che non sia poi quello che raccontano, cioè quello, lo scontro con Perini in allenamento, che abbia potuto portare a un evento traumatico che poi può accadere, no? Magari quando hai fatto le visite mediche,
se quello, ma chiamano di pizzicatura del menisco,
sì.
Ma diciamo, la pizzicatura certamente può essere per un evento traumatico, però ho sospetto che certe piccole lesioni si maturino col tempo, che non siano proprio solo frutto di una botta e basta. Vediamo, per carità, però ecco, io Non mi piace perché poi questo atteggiamento l'ho avuto anche al Manchester, lo stesso giocatore, in qualche modo non ha avuto una continuità di rendimento, quindi evidentemente da un punto di vista fisico non offriva tutte quelle garanzie che poi in qualche modo sono state celate, nascoste dall'entusiasmo per il suo ritorno.
Ci ho detto, direttore, andando un po' a vedere quello che succede invece di positivo, ci chiedono di valutare la prestazione di Di Maria contro il Real Madrid, sicuramente non una prestazione brillante a differenza delle precedenti, però da quel punto di vista è abbastanza chiaro, il giocatore fa ancora la differenza, l'ha ribadito anche Ronaldo, si vede, si è visto, poi ci sono anche dei carichi di lavoro e non tutte le partite possono venire bene, soprattutto non in tutte le partite puoi dare il 100%, però sostanzialmente si è visto in questo precampionato nei primi movimenti con Di Maria ti porti a casa una certezza tecnica e anche una continuità tecnica, o è un giocatore che magari può essere, come tanti diciamo tifosi delusi dicono, un tra virgolette bidone?
Di Maria appartiene a quella categoria di giocatori che non sciupano palloni, cioè male che vada, anche se non ti dovesse saltare l'avversario, esatto, comunque non perde la palla. Cioè è uno che la conserva, te la passa indietro, te la passa lateralmente, ed è importante questo, è importantissimo in quella zona di campo. Io vorrei che comunque da parte non soltanto di Maria, ma da parte di tutti i nuovi giocatori ci fosse un'attenzione alla proposta offensiva della squadra, perché diciamo tranne Ronaldo, ecco, che era l'unico che aveva la personalità, il carisma, la forza di poter costringere i compagni a giocare in un'altra maniera. Chi arriva alla Juve solitamente si siede, faccio l'esempio di Alexandro, che è uno su tutti, cioè che prima Alexandro, i primi due anni l'abbiamo visto fare delle cose veramente eccezionali, correre sulla fascia, arrivare sul fondo, crossare, ma nelle ultime stagioni Alexandro crossava da centrocampo oppure passava indietro a Bonucci o Chiellini. Ecco, quel tipo di giocatore che si siede perché è arrivato alla Juve non va più bene.
Domande per lei, direttore, così scateniamo i nostri amici. Edo da Novara, direttore, Milinkovic-Savic possiamo sperare o è fantacalcio? Io dico una cosa, direttore, poi lascio a lei la parola. Sono, diciamo, penso un paio di mesi, quelli che ci ascoltano assiduamente lo sanno, che racconto che abbiamo diciamo dei collaboratori che sono, cioè dei collaboratori, degli amici che lavorano e collaborano, intervengono nelle nostre emittenti, che sono anche degli intermediari di mercato, cioè che lavorano con le società, e ci hanno garantito che la Juventus, ma in tempi non sospetti, al 100% davanti a un incastro di situazioni e a determinate anche cessioni, avrebbe provato al 100% a provare a prendere Milinkovic-Savic. Dopodiché c'è la Lazio, dopodiché c'è Lotito, non dico il calciatore, che il calciatore verrebbe anche a piedi a Torino in questo momento, andrebbe anche a piedi a Torino in questo momento. Però la crede una possibilità concreta in questo momento per la Juventus, Milinkovic-Savic, oppure più fantacalcio?
Solo per far capire un pochettino anche gli ascoltatori, è cambiata la strategia di acquisto della Juventus. Non si fanno più delle trattative morbide, diciamo che durano un sacco di tempo, è capitato soltanto per Pogba, ma secondo me il nuovo range di aggressione da un punto di vista di mercato da parte dei dirigenti della Juventus è sul modello Bremer, cioè vado lì, mi siedo al tavolo e prendo il giocatore. Quindi la stessa cosa potrebbe capitare per Milinkovic-Savic. Perché il giocatore è un giocatore che piace tantissimo, è un giocatore fisicamente idoneo per quanto riguarda le idee di gioco di centrocampo di Allegri, certo. È un giocatore che anche a me piace tantissimo, testa alta, fisicità, capacità sia in fase offensiva che difensiva, e quello, io ribadisco, è un colpo che non puoi metterti per delle settimane a trattare con Lotito, non è così. Tu vai lì, ti presenti con la cifra che magari hai in mente Lotito,
ti apre un minimo di porta
a quello che mette Lotito, e devi sederti e portarlo a casa. Questo è l'unico modo di fare.
No, sono molto d'accordo con lei, direttore. Non è un giocatore per il quale devi avviare una trattativa, è un giocatore dove dici allora qua ci sono i soldi, prendere o lasciare. Prendo, esatto. Ok, allora ci aggiungiamo anche qualcosa vicino se serve. Lascio significa non è proprio trattabile sulle tue basi, esatto. Perché poi una base è sempre quella di partenza. Diverso il discorso per Zaniolo, direttore, i nostri sempre ben informati ci hanno raccontato che di fatto il giocatore con la Juventus ha l'accordo già da dicembre, la Roma chiede però 50 milioni che la Juventus non vorrebbe dare.
Si è raffreddato.
Sulla Roma, sì, poi dopo si cercherà, sai, anche in questo caso a volte sono quelle trattative che vengono abbandonate, tipo Chiesa, e si fa fare al ragazzo, no? Perché la Fiorentina sentì l'Arsenal, sentì il Liverpool, ha proposte importanti e Chiesa le rimandava tutte al mittente. Poi ci si risentì con la Juventus e alla fine il braccio di ferro premiò un po' la volontà anche del giocatore. Potrebbe accadere questo anche stavolta?
Allora, guarda, io credo che Zaniolo abbia un entourage e anche, diciamo, la sua personalità non siano fortissimi, cioè nel senso che si lascia molto prendere un pochettino da ciò che gli ruota attorno, quindi non è un giocatore dalla personalità per cui esprime un desiderio e poi lo realizza. Credo che voglia vedere, perché siccome attorno alla Roma si è creato un grandissimo entusiasmo attorno a Mourinho, credo che lo stesso Zaniolo voglia vedere un pochettino che idea ha Mourinho su di lui. Se si dovesse accorgere che lui può essere un'alternativa a Dybala o entrare in competizione con Dybala o comunque non avere un posto fisso in quella squadra, io credo che poi Zaniolo farà il 2+2 e quindi potrebbe lasciare. Chiaramente poi a condizioni che devono essere anche un po' più vantaggiose per quanto riguarda la Juventus.
Ci sono un paio di audio per lei, direttore, poi c'è un testuale. Vai Federico Rossi, che in regia lo saluto. Oggi questa settimana c'è Federico Rossi in regia, mi ero dimenticato di dirlo prima. Vai Fede.
Buongiorno direttore, Zuccio da Napoli, ciao Vincenzo.
Ciao.
Direttore, ma dopo l'infortunio di Pogba, quest'altro di McKennie, praticamente il centrocampo della Juve più o meno è quello dell'anno scorso, perché si è preso Pogba per rinforzare, ma Pogba mi sembra che per qualche mese non ci sarà. Secondo lei la Juve non deve rintervenire con forza sul centrocampo, visto che a detta di tutti è stato il reparto più debole, non solo dell'anno scorso, ma da un paio di anni a questa parte? Grazie.
Direttore.
Sì, sono perfettamente d'accordo, è quello che ci stiamo dicendo. Sì. Cioè Pogba potrà essere utile tra qualche mese e ribadisco tanti dubbi sul suo infortunio. E seconda cosa, chiaramente torniamo al punto di partenza. È un giocatore che diciamo poteva fare la differenza al centrocampo, ma non avendo la fisicità per poterlo fare per questo infortunio, necessita di un altro rinforzo, se non altri due. Quindi bisogna capire che cosa ha in mente Allegri per il centrocampo, però qualche altra cosa bisogna fare.
Poi è chiaro, direttore, è chiaro che tutto avviene anche a fronte di cessioni, non puoi avere una rosa di 30 giocatori a pagarli tutti e avere un ingaggio spropositato.
Però lui il Rabiot lo vuole tenere, su Ramsey, cioè scusami, su
Arthur
ha qualche dubbio, bisogna vedere se appunto le combinazioni funzionano. Però la combinazione Arthur potrebbe legarsi a Zaniolo, insomma sono tante le variabili.
Domanda però che le faccio, direttore, volendo utilizzare, laddove non puoi integrare ulteriormente e investire, volendo avere anche l'intuizione giusta, tra Rovella, Fagioli e Miretti, uno su tre...
Te lo stavo per dire, assolutamente sì. Cioè uno su tre certamente, ma oltretutto sono giocatori che in qualche modo hanno consolidato adesso uno standing più alto, non è che sono giocatori che non hanno fatto esperienze importanti, hanno fatto delle esperienze importanti, diciamo quello che ne ha fatte meno è Miretti sicuramente, però è quello che ha potenzialità maggiori secondo me fra tutti e tre, dopodiché sia Rovella che Fagioli hanno dimostrato di essere giocatori che possono assolutamente inserirsi in una squadra anche con diciamo, le caratteristiche della Juventus. Perché non provare su uno dei tre? Forse quello migliore, però io ribadisco, poi c'è una fisicità che ad Allegri deve piacere o in qualche modo non deve disturbare, è Fagioli per me.
Ultima domanda, direttore, gliela faccio un attimo sulla Roma, poi i giorni prossimi parleremo sicuramente anche di Lazio, mi faceva piacere entrare nel vivo, ma aspettiamo che si concluda il mercato, peraltro la Lazio vicina a Provedel, ma si attende ancora Drongoschi prima di avere l'ok di Provedel per tutta una serie di incastri e situazioni. Però le chiedo della Roma, che progetto sta venendo fuori? Roma che potrebbe essere vicina a Wijnaldum, magari potrebbe anche prendere Belotti dalla lista degli svincolati, c'è Mourinho, è arrivato Dybala, c'è Matic, insomma è rimasto Ebram. Lì davanti comunque per adesso c'è ancora Zaniolo, Pellegrini a fare il trequartista con grande senso di responsabilità. Che squadra sta venendo fuori a Roma?
È una squadra di giocolieri, una squadra sul modello diciamo del Barcellona di Messi, Xavi, Iniesta, cioè di giocatori che sono molto forti con i piedi, che sanno saltare l'uomo, che sanno dialogare tra loro e che costituiranno proprio l'ossatura diciamo per quanto riguarda tutto il fronte centrale da sinistra a destra di forza della squadra. Cioè questa è una squadra che non si basa sulle spinte laterali o sull'attacco, si basa esclusivamente su questo centrocampo molto ma molto forte. Io intendo per centrocampo persino lo stesso Dybala, che deve arretrare per dare una mano.
Direttore De Paola, grazie come al solito per essere stato con noi, ci ritroviamo
grazie
lunedì prossimo.
È stato un piacere.
Ciao direttore.
Ciao.
Noi invece ci ritroviamo tra poco con Dimitri Conti. Allora, intanto, prima nell'introduzione mi ero dimenticato di darvi il buongiorno da parte di Vincenzo Malangio, qui sottoscritto, già vi vedo belli caldi e partecipi e adesso proviamo anche a rispondere a tutti gli altri messaggi che sono arrivati. Il buongiorno soprattutto a Federico Rossi perché Giorgio Sorani è in ferie, Federico Rossi invece raddoppia e quindi farà il doppio dello sforzo. No, non è vero, oggi pomeriggio non ci sei, solo una... Poi te ne vai? E vabbè, allora fa mezza giornata Federico Rossi. Comunque salutiamo e ringraziamo anche lui perché c'è sempre e ci siete sempre tanto anche voi. Raccontatemi dove, da dove ci state ascoltando adesso, fate le vostre domande. Tra poco tutto Mercato Web con Dimitri Conti per dare una risposta alle vostre domande. Tra poco.